Ascoltatrici, ascoltatori, buongiorno, benvenute, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre fino alle 12.30, le notizie delle 12.30, un saluto da Ira Rubini. Vi ricordo che il numero per scriverci in diretta è il 3316214013 per WhatsApp, Telegram o un SMS diretta a @popolarenetwork.it. Se volete scriverci una mail durante questa puntata, altrimenti potete farlo naturalmente anche in altri momenti. Per commenti, richieste di informazioni e segnalazioni, lo potete fare, dicevo, anche alla mail cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi ricordo che saremo in podcast al termine di questa puntata con le tag degli argomenti sul sito di Radio Popolare di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo Giovanni Chiodi con la sua rubrica di musica lirica. Giovanni ce l'ha spedita, inviata, perché in realtà nel momento in cui alla fine della puntata di solito ci colleghiamo con lui, lui starà salendo su un aereo per Francoforte per andare a vedere un'altra opera di cui ci parlerà al più presto. Vi facciamo ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato lunedì scorso al Suggeritore Night Live con Christopher Adams, che con il suo testo Venison, drammaturgo anglo-americano, si è aggiudicato l'ultimo dei premi Annoni di cui vogliamo parlarvi, i premi LGBTQ+ assegnati domenica scorsa al Piccolo Teatro di Milano, quello per il miglior testo in lingua inglese. Andiamo alla Fondazione Feltrinelli, perché fra poco comincia Isola che non c'è, ce ne parlerà Alice Giglia, e andiamo anche da Saul Beretta, Musica Morfosi, per parlare ancora della città che sale, dei prossimi appuntamenti, e poi vabbè, insomma, c'è anche la presenza di Musica Morfosi al Festival di Monza. Saul, buongiorno.
Buongiornissimo.
Va bene, allora decidi tu, cominciamo con la città che sale?
Cominciamo con la città che sale, che ricomincia proprio oggi e fa tappa anche all'auditorium di Radio Pop, quindi sì. Oggi abbiamo un doppio appuntamento specialissimo, perché le serenate metropolitane quest'anno sono dedicate agli spazi d'amore condominiali, e siccome l'amore nel condominio è proprio scarso, abbiamo pensato di rimpolparlo, quindi di trovare un'occasione per superare le difficoltà, e portiamo la meravigliosa Orchestra Canova, un manipolo dell'orchestra, saranno in 15 elementi in 4 diversi condomini del municipio, 3 che si sono prenotati in questi giorni tramite Vieni con me di Giulia Strippoli. Faremo un programmone a Ruffa Popoli, Ira, da Libertango di Piazzolla.
Stavo riflettendo sugli amori condominiali. In realtà nel mio condominio, pensa, dove io ho abitato per molti anni e poi ci sono ritornata successivamente, ci sono 2 che abitavano, lei al 4° piano e lui al pian terreno, e si sono sposati.
meraviglia.
Sì, sono ancora sposati, eccetera, quindi è un matrimonio molto lungo. In realtà si sono alleati per prendersela con gli altri condomini. Hanno sviluppato un carattere di coppia un po' aggressivo. Però loro si sono sposati, quindi volevo farti riflettere su questa evoluzione che forse non avevi considerato.
No, io lo stimolo parte da questa idea, da questo atteggiamento guerresco che purtroppo ci piove.
Sì, di solito sì, infatti, in condominio
c'è. E si fa da specchio su quello che vediamo nel mondo, oppure noi facciamo da specchio e riflettiamo purtroppo le tensioni tremende che vediamo ogni giorno. Quindi l'idea di portare un po' di amore nel condominio, quindi quest'anno le serenate non sono tête à tête, amore per come abbiamo fatto l'anno scorso, con dichiarazioni anche di matrimonio, abbiamo avuta una, una bellissima, ma quest'anno sono per provare a smussare le difficoltà della vita comune, suonando negli spazi comuni dei condomini, quattro condomini che ci apriranno le porte e noi cercheremo di smussare o di far nascere l'amore o quantomeno la sopportazione con la piccola serenata notturna di Mozart, col Gabriele Zoboi di Morricone, col Libertango di Piazzolla, insomma con un'orchestra d'archi molto pop, diciamo, per oggi.
Perfetto.
E poi la sera, e quindi chi ha voglia, chi del nostro pubblico ha voglia di arrivare, intrufolarsi, vedere quello che accade, saremo in Dateo 5, in Valtellina 65 e in altri due condomini che trovate sul nostro sito, in quattro luoghi, una per ora, 17:30, 18:30, 19:30 e 20:30. Qualcuno ha continuato a scrivere, ci arrivano continuamente mail, quelli che si prenotano adesso andranno bene per l'anno prossimo magari.
Ma sì, insomma, cioè meno male, meglio avere più richieste che averne poche, quindi in realtà mi sembra una bellissima cosa. C'è qualcos'altro che ci volevi raccontare?
Sì, questa sera siamo in auditorium con un favoloso gruppo che viene dalla Valtellina, è un grande titolo del nostro Agostoni, dalla Valtellina con furore. In auditorium si potranno ascoltare i Baraccone Express, che è un meraviglioso gruppo che vede al suo centro uno strumento originale come il cimbalon. E quindi sentiremo del gran jazz, della grande musica d'autore di questo gruppo veramente interessante che viene appunto dalla Valtellina, e poi ci sarà una degustazione di vini valtellinesi, quindi c'è grande socialità, diciamo così, nel segno della città che sale, che ha proprio come obiettivo di rinnovare socialità e cultura nei nostri quartieri. E poi la città che sale va avanti, perché domenica saremo al Teatro De Martinit nel cortile con il bellissimo e gettonatissimo, infatti tutto esaurito, laboratorio di Teteda Silveira, che si chiama Piantala con quei bonghi, e che noi lo chiamiamo laboratorio di percussioni ma anche di vita, perché Teté celebra col suo laboratorio la cerimonia di benvenuto nel suo villaggio togolese, che è una bellissima cerimonia di benvenuto per gli sconosciuti, fatta perché gli sconosciuti si sentono a casa quando sono foresti, che richiama un po' in questa Qui nessuno è straniero, no? Di Radio Popolare, molto simile, e mi fa pensare quante case dovremmo aprire per accogliere chi scappa dalle guerre, no? Chi scappa da... Ed è un bellissimo modo quello di imitare i paesi africani, che anche quando non hanno niente, come spesso accade, aprono le proprie porte e mettono a disposizione i propri musicisti per fare una grande festa per accogliere gli sconosciuti. Quindi questo lo faremo domenica 21 settembre nel cortile del Teatro Martinit alle 14. Ma questa domenica, oltre ad andare poi, saremo al Festival del Parco di Monza.
Sì.
Quindi dico, per i Brianzoli abbiamo una bellissima, il Festival del Parco di Monza comincia questo weekend, da venerdì, e prosegue poi fino al domenica 28 di settembre. È un programma ricchissimo che non posso certo raccontare qui, ma forse nei prossimi giorni lo racconterete, però la presenza di Musica Morfosi è molto ricca, perché oltre a ripetere il grande successo del concerto popolare dell'anno scorso con l'Orchestra Canova, ci fu la grande sinfonia di Beethoven, la nona, che ha ospitato più di 1500 persone coricate nei giardini, quindi si viene per godersi di un concerto coricati liberamente nel parco senza vincoli, gratuito, si può fare una donazione per il festival ma rimane un concerto gratuito. L'abbiamo chiamato Mozart Top 10 perché racconteremo 10 iconici brani mozartiani come se fossero, in verità lo sono, ancora in vetta alle classifiche della musica classica, quindi è un po' una musica classica per tutti. E nei giorni prima, sabato e domenica, venerdì e sabato, abbiamo una bellissima versione della Serva Padrona l'abbiamo chiamata Site Specific perché sarà un po' nei giardini, nelle meraviglie delle mura viscontee, quindi muoveremo il pubblico in due luoghi per gustare l'opera di Pergolesi immaginata come succedeva nel Settecento, no? In luoghi dove la nobiltà poteva godersi di un'opera straordinaria. Noi lo facciamo per il popolo con un ingresso super popolare, la Serva Padrona con la direzione di Enrico Pagano e l'orchestra Canova e con la mise en espace di Francesco Grossi occuperà alcuni spazi dei giardini e il teatro di corte della Villa Reale. Poi il festival ha tantissimi appuntamenti e la città che sale continua, ma siccome continua anche settimana prossima, io vorrei tornare a raccontarti anche settimana prossima.
Ah, vedi, così fa Saul, si prenota lo spazio, così io poi sono costretta a telefonare. No, ma lo faccio
in diretta. No, perché avremo delle cose bellissime.
No, perché poi pare brutto che ti dica: no, Saul, guarda, settimana prossima non ci sentiamo.
Scusami, cioè, non volevo.
No, sto scherzando, mi fa sempre piacere, figurati. Allora, ricordiamo ancora una volta dove si trovano tutti i dettagli di quello che ci hai detto.
Allora, se volete andare direttamente i pigri su musicamorfosi.it trovate tutte le informazioni, vi mandiamo al Festival del Parco, vi mandiamo alla Città che Sale, oppure c'è il sito del Festival del Parco, festivaldelparcodimonza.it, che ha una marea di, sono più di 100 eventi, quindi ce n'è per tutti i gusti, dalle esperienze di natura, alle lezioni di concerto, ai concerti di giovani, agli eventi fuori dal parco, nel muro della città, insomma, tantissima roba. Io insomma, non posso superare il record di suoni mobili in parole, quindi sto zitto, mi rimetto ad altre voci che nei prossimi giorni lo racconteranno, però vi aspetto a Milano i milanesi e in Brianza anche i milanesi qualche volta, perché scoprire la Reggia di Monza, il suo parco, è davvero un'occasione incredibile prima che arrivi la metropolitana, quando poi ci andranno tutti sempre, mentre andarci adesso è ancora d'élite.
Va bene, però a me fa piacere anche che ci possano andare tutti alla fine, insomma, cioè non è... No, quando è che arriva la metropolitana a proposito?
Ma allora, sento dire che ormai tutto è fatto e partirà, si arriverà nel 28 probabilmente, ma già adesso col trenino semplicemente arrivate in stazione a Monza, c'è una navetta che vi porta al parco, è proprio comodo, quindi non c'è bisogno...
Ma quale metro? Perdona, mi sono...
Non me lo ricordo più.
Ah, è la rossa proprio che arriva a Monza.
La rossa, qui da Duomo alla Villa Reale il passo è breve.
Quindi supera Sesto e poi va.
Esatto, finalmente si supera Sesto, perché da quando sono piccolo io la metropolitana finisce a Sesto, invece adesso arriverà più avanti, non ci saranno parti da fare a nuoto, tutto diciamo sotto. E noi vi aspettiamo al Parco di Monza, perché succede così, Ira, tu lo sai da milanese, quando uno arriva lì gli cade la mascella, cominciano a dire ma
sì, il Roseto, le cose, insomma ci sono un sacco di cose,
la villa,
gli arredi.
Ma è molto più grande. E poi il parco è sensazionale, quindi questo
sì,
non lo so,
è vero.
Non ce l'hanno quel parco lì, inutile da dire. Mentre il municipio 3 è bellissimo, pieno di...
Quando mi parti così competitivo, non ti riconosco più.
Assolutamente scherzando.
D'accordo, allora grazie Saul Beretta, a risentirci. Ciao.
A tutti, baci, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
So you turn into to listen it so easily. And I remember I was in it.
Ed eccoci alla seconda voce di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, come vi accennavo da sommario, Fondazione Feltrinelli, L'isola che non c'è, un appuntamento che si terrà il 20 e il 21 settembre 2025 alla Biblioteca Libro Trotter, a Big Greco, alla Biblioteca Calva Irata, insomma un progetto che ha una serie di obiettivi e che quest'anno si intitola Per fare un seme, letture e creatività per bambine e bambini. Ne parliamo con Alice Giglia, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie di essere con noi. Allora, raccontiamo qual è la direzione, la linea guida di questo progetto. Un'utopia, sì. Possibile l'avete definita.
Sì, allora L'isola che non c'è quest'anno è la sua 8ª edizione e continua ad essere per noi un luogo immaginario, diciamo, appunto per questo un'utopia possibile. Vogliamo che sia uno spazio in cui tramite la lettura, la creatività, il potere delle storie, i bambini e le bambine imparino a costruire un'utopia possibile, immaginarla prima e costruirla, quindi è un luogo in cui al centro c'è proprio la forza dell'immaginazione e in cui vogliamo che succedano delle cose, cioè che loro si sentano liberi insieme alle famiglie o chi li accompagna di immaginare qualcosa di diverso, di imparare ad ascoltare gli altri, a prendersi cura di ciò che è intorno a loro, quindi una sorta di metodo per allenare lo sguardo a prendersi cura delle relazioni, del pianeta, di quello che li circonda, perché tramite la collaborazione e l'incontro può nascere un mondo nuovo, no? E alla base di questo ci sono le storie, appunto il libro diventa lo strumento tramite cui tutto questo può avvenire, dove la creatività può essere sostenuta e dove la forza dell'immaginazione viene fuori nel suo pieno.
Allora, L'isola che non c'è 2025, come detto, si svolgerà il 20 e il 21 settembre, cioè sabato e domenica, giusto?
Sì, sì.
Ecco, in tre quartieri di Milano e a Pavia per la prima volta, giusto?
Sì, esatto. Quest'anno siamo anche a Pavia in uno spazio verde che sostiene
dove?
L'idea che c'è alla base dell'isola. Siamo a Orti, che è la parte pubblica, diciamo, del Collegio Borromeo, che è un parco culturale in cui la natura incontra anche le installazioni artistiche.
Allora, il programma è molto ricco, io direi di fare qualche esempio perché ci sono proposte di genere diverso, laboratori, letture, attività, spettacoli e anche colpi di scena, giusto?
Sì, abbiamo uno spettacolo per tutte le famiglie che sarà a Pavia, ma la vera novità è un incontro che verrà in tutti e tre i luoghi che ospitano l'isola che non c'è quest'anno a Milano, che è pensato per gli adulti, in cui un po' vogliamo passare il testimone di quello che c'è dietro l'isola che non c'è, cioè l'idea è insomma in una sorta di formazione interattiva, in una chiacchierata con educatori, genitori, chi è interessato, condividere un po' il metodo dell'isola che non c'è, quindi spiegare loro come la letteratura dell'infanzia può essere uno strumento tramite cui i bambini possono crescere e tramite cui si può parlare loro dei temi anche di attualità e quindi insomma istruirli alla gentilezza, a coltivare l'immaginazione.
Come si chiama questo appuntamento destinato?
Si chiama proprio Parlare ai bambini di oggi, libri, strumenti per crescere. Sarà appunto in tutti e tre i luoghi, quindi.
Curato da Barbara Archetti a partire da libri di vari editori, anche soprattutto parlare ai bambini di oggi, non parlare ai bambini punto. No, cioè perché i bambini poi a seconda delle epoche, proprio come gli adulti, sono diversi, no?
Non solo, è diversa anche la letteratura per l'infanzia, e questo spesso può creare un po' di confusione, nel senso che comunque anche quel genere si evolve, quindi adesso abbiamo tanti albi illustrati, tanti silent book, e imparare ad utilizzarli appunto come strumenti può essere molto utile, soprattutto perché spesso sono anche appunto silent book libri senza parole, e quindi lasciano, diciamo, sono come un canovaccio tramite cui l'educatore o il genitore può partire per costruire appunto anche lui l'utopia possibile da raccontare al bambino e alla bambina.
Ecco, ci sono poi degli autori che conducono letture e laboratori, no? Facciamo qualche esempio. Ho visto che c'è Cristiano Sormani Valli, che ci sono altri, no?
Sì, a Milano abbiamo Cristiano Sormani Valli appunto, e poi Camilla Anselmi, lei sarà al Trotter mentre Cristiano a Big, e terrà un laboratorio in cui la poesia appunto e l'incanto si uniscono, cioè la forza dell'incanto, e insegna quindi anche ai bambini a utilizzare tutti i sensi, no? A osservare, a toccare, e tramite questo trarre ispirazione. E mentre Camilla Anselmi sarà alla biblioteca Libro Trotter con un'attività insomma che sostiene invece l'unione tra natura, libertà e amicizia. E invece a Pavia abbiamo appunto Davide Calì anche, Andrea Valente, Daniela Pareschi, Valentina Rizzi e Sergio Rossi. Tutte le attività sono per un target 0-11 anni, ma in realtà alcune anche fino ai 99, nel senso che ci piace pensare che anche
non è necessario, non è indispensabile affittare per forza un bambino per venire a fare, sì, cioè bisogna,
no, potete lasciarvi andare a giocare con noi anche voi, anche perché serve sostenere l'immaginazione e la forza della positività per tutti, ecco.
Io uso sempre questa espressione, affittare un bambino, naturalmente non vorrei mai che qualcuno equivocasse, cioè parlo del fatto che spesso quando volevo fare una cosa da bambini affittavo i miei nipoti, tra virgolette, affittavo, insomma, cioè li chiedevo in prestito e così potevo andare anch'io, quindi era questa l'operazione sostanzialmente che suggerivo, no?
No, vi accettiamo anche senza, però certo i bambini sì.
Vabbè, no, insomma, i bambini sono i primi fruitori, ci mancherebbe.
Esatto.
Vogliamo fare un esempio concreto, abbiamo accennato ad alcune attività, laboratori, operazioni, ma possiamo, fare un esempio di un laboratorio, cioè di come funziona, cosa succede?
Sì, diciamo che appunto noi distinguiamo i laboratori letture, però in realtà per la maggior parte sono entrambi, nel senso che l'idea è sempre che sia un'attività piuttosto interattiva in cui i bambini e le bambine possano dire la loro, possano partecipare. Quindi per esempio l'attività che un po' avvia l'isola che non c'è quest'anno, che si chiama In cima alla collina, sarà al Parco Trotter, prevede una parte di lettura in cui appunto si legge, Cristina Zeppini legge la storia di questa strada verso il ricongiungimento di due amici da parte di una chiocciola che raggiunge il vecchio albero, ma dopodiché si analizza insieme la storia, diciamo, e quindi si riprova a rivivere il viaggio della chiocciola mettendosi nei suoi panni anche attraverso l'utilizzo del corpo, per entrare proprio nel mondo incantato della natura che ci circonda e per immedesimarsi nei personaggi della storia. Il metodo è un po' questo in generale per la maggior parte delle attività, appunto, facendo eccezione per quelle che riguardano gli adulti, in cui appunto sarà un po' diverso, però l'idea è sempre di trovare un modo per sostenere il ricordo a lungo termine della lezione, degli stimoli che nascono dall'ascoltare la storia, in modo tale che questo possa anche sostenere la voglia di leggere, di scoprire storie, di portarcele con noi come strumenti che ci possono aiutare a costruire il nostro modo di vedere il mondo.
Benissimo, mi sembra tutto molto bello. Allora raccontiamo, perché immagino che già ci siano molte prenotazioni, come si fa per partecipare.
Sì, trovate sulla pagina di Fondazione Feltrinelli l'attività e i link delle varie attività che si possono prenotare tramite Dice oppure appunto direttamente tramite Dice.
Benissimo, allora grazie davvero ad Alice Giglia, a tutta la squadra che crea l'Isola che non c'è 2025, questo weekend in tre diversi quartieri, non li abbiamo detti i quartieri forse?
Sì, abbiamo detto i luoghi, Big appunto corrisponde più bene al quartiere di Greco, Milano, la biblioteca di Calvarate, appunto,
Calvairate,
e poi la biblioteca Libro Trotter, che è ospitata all'interno del Parco Trotter,
nella
zona di Via Padova, esatto. No?
Sì. No, poi c'è sempre quello che dice no, ma non è no, lo finisce cioè insomma comunque Trotter
per okay. Questo la definizione dei quartieri, però insomma l'importante è aver capito dove siamo collocati.
D'accordo, grazie allora e
grazie a voi.
Insomma buon lavoro, a risentirci presto, ciao.
Grazie mille, buon lavoro, buona giornata.
E allora, dopo questo, insomma, io vorrei occuparmi di più di cose che riguardano i giovanissimi, ogni tanto riesco a farlo, questa è una di quelle. Adesso i Nugenia con Shalla, li abbiamo già ascoltati, sono uno dei brani che punteggia punteggerà la puntata di Calta, almeno fino alle feste, e noi... Subito dopo abbiamo un po' di pubblicità, torniamo poi con la seconda parte di Cult.
Making my face go like I am listening, that's nice. You've seen all his films, even the late ones like Desire, Rancho, Last Rites. I grab the bill, my hand says I insist, funds are moving, I am doing this. Just a speedy image of someone that I knew. Just a parody I'm not even sure who's left. Maybe the stunt guy was my true self. Under the skin, we're not much on the eyes. A real mess, where a soul must reside. In my memory, here's a show I call the past. I walk and decide just what I would do next. Just a spitting image of someone I forget. Such a perfect panoply, a lucky contestant.
Questo Father John Misty era Being You, un brano suggestivo. E come sempre il ringraziamento va alla nostra redazione musicale, che ci permette di scegliere poi, insomma, con il nostro criterio i brani per le trasmissioni come Cult. Quindi noi adesso invece, in questa seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che sarà con voi fino alle notizie delle 12.30, vi riportiamo ancora una volta al Premio Annonia, al Festival Immersioni, che lo ricordiamo prosegue anche questa settimana al Piccolo Teatro Grassi, perché abbiamo incontrato e poi lo abbiamo anche risentito il vincitore della sezione per la drammaturgia in lingua inglese. Abbiamo incontrato una persona veramente interessante, divertente, è un drammaturgo già affermato, è anglo-americano, cioè è di origine statunitense, ma ormai è diventato britannico perché in Gran Bretagna vive ormai da 15 anni, ha tra l'altro appunto una storia tipica di un americano che non arriva dalle grandi città, quelle diciamo illuminate, progressiste, ma viene da ambienti di cui abbiamo avuto occasione di anche di parlare, e naturalmente essendo il premio Annoni un premio per la drammaturgia LGBTQ+, il suo testo Venison, che vuol dire selvaggina sostanzialmente in inglese, racconta sostanzialmente di due uomini che si amano, ma che alla fine, complici una serie di accadimenti, sviluppano uno spirito competitivo che attiene ancora a alcuni dei capisaldi della mascolinità vecchia maniera, nonostante la loro sia una storia di amore omosessuale, vengono a galla insomma degli atteggiamenti, dei modi di fare che affondano le radici in un patriarcato molto antico. È interessante questo punto di vista, il testo è scritto benissimo e l'azione a un certo punto si sposta in un capanno di caccia nella foresta, luogo appunto tipicamente virile. Sentiamo che cosa ci ha raccontato Christopher Adams su Venison e su di sé. Lo abbiamo intercettato al Suggeritore Night Live lunedì scorso mentre era appena uscito da un corso di tip tap, sentirete che parliamo in inglese e poi ci sono anche le traduzioni naturalmente. Christopher, hello, welcome back.
Hi, thank you.
Okay, we just saw each other not many hours ago, but is it true that you were coming out and you've just finished a tap class?
Yes, I still actually have my tap shoes on right now.
Can we hear the noise? Are you walking on on the pavement or no?
Yes, can
Let's
you hear
try.
That?
Oh my God, they're really tap shoes. Sorry about that, because I couldn't resist the temptation of asking you. I'll just translate what I just said. Allora, Christopher Adams, che appunto era a Milano domenica a ritirare il premio, è appena uscito appunto da una lezione di tip tap e ha ancora su le scarpe da tip tap, come avete potuto sentire, mentre esce e cammina per le strade di Londra. One question which I asked you Sunday too, a short synthesis of your career as a playwright and the fact that you've you were born in the United States, and then it's been now I think around 15 years that you've been living in Britain.
Yes, yeah. As you said, I was born and raised in the United States, but about 15 years ago moved to the UK. And I was a student, and London has an amazing theatre scene. So I was able to see a lot of theatre in the early 2010s. And I decided that I want to try writing for theatre. I got onto a playwriting program, and my career from there has developed mostly in through short plays and then eventually through full-length works.
Ecco, questa è un po' la sintesi del suo percorso. Si è spostato in Gran Bretagna appunto una quindicina d'anni fa, ha seguito una serie di laboratori, di corsi di scrittura, aveva già l'intenzione di scrivere per il teatro e ha cominciato scrivendo pezzi brevi per il teatro e poi pezzi sempre più impegnativi. Infatti ha già ottenuto, oltre ad essere messo in scena, ha già ottenuto diversi riconoscimenti. What is it that you're interesting in somehow explore in your writing? Che cosa gli piace esplorare nella sua scrittura?
I'm a queer playwright, so I'm particularly interested in questions related to the LGBTQ community. But more recently, I've become interested in the idea of gay men. Not so much as gay, but as men, and questions around masculinity and what masculinity means for gay and queer men, and for queer people generally. So the play that explores that theme, but also in some of my other work. That's what I find really interesting at the moment.
Yeah, I'll just translate. And for the moment, can I ask you to stop maybe for a second? In a doorway, because there's much wind. So yeah, it's windy. It's far north for us, and so obviously, just for some minutes, and then we let you free. Allora, giustamente, Christopher Adams, con cui siamo in collegamento da Londra, perché è il vincitore del premio Annoni in lingua inglese 2025 con il suo Venison. Dice che appunto lui è sempre stato interessato a parlare di queer nei suoi testi, in particolare di argomenti, di temi che possono avere collegamenti con il contesto LGBTQ+, ma in particolare ultimamente è interessato a parlare del concetto di mascolinità attraverso anche la vita, il pensiero, l'esistenza di uomini gay, quindi ha concentrato la sua attenzione, e così accade anche in Venison. Venison is a good example of what you just said. It's a very beautiful and complex play about masculinity seen from two different characters that I would like you to introduce briefly to our listeners.
Yes, so Venison is a play about boyfriends, Tristan and Kyle, And Tristan has recently lost his job in the UK, and he has to move back to the United States and live with his family. His family is very conservative, and there's tension there. But the real problem of the play, or the problem the play explores, is when Kyle gets a promotion at work, and this causes conflict between Tristan and Kyle in terms of competition, ambition, these very masculine values lead them into conflict, and they don't quite have a way of resolving that.
Ecco, in realtà gli ho chiesto di tratteggiare brevemente i personaggi di Venison, che sono appunto Christian e Kyle. Uno dei due, il primo, deve ritornare negli Stati Uniti, dove lo attende un nuovo incontro con la sua famiglia molto conservatrice, ma il vero problema sorge quando Kyle viene promosso dal punto di vista professionale. Questo scatena una competizione, un conflitto, a causa, insomma, delle ambizioni di entrambi, in una maniera che appunto è caratteristica di un certo modo di intendere la mascolinità, e la coppia non riesce a trovare un modo per uscire da questo confronto, da questa competizione. What was the first sparkle of this work for you?
I would say, and I guess to sort of finish off the story, what they do is they go to a cabin in the woods.
Yeah, yeah.
And they get trapped there. That's sort of toward the end of the play. But yeah, for the first spark of it was this quotation that I read by the British writer E.M. Forster, where he talks about when an artist is in a creative state, he lets down like a bucket into the well of his unconscious and pulls something up. And that was that image of someone lowering a bucket into a well provided the first bit of the play. I knew that there was a man at a well, and then when I explored a bit further, his boyfriend was in the cabin behind him, and then I had to think of a reason of, like, why are they here? And that, they're trapped here, and they're actually desperate for something in the well to try to save them from their condition. So yeah, it was that one image that then led to an entire play.
Yeah. Giustamente ha terminato la storia, la trama del testo, che porta i due personaggi a ritrovarsi intrappolati in un capanno in mezzo ai boschi, in un capanno da caccia in mezzo ai boschi, dove appunto si arriva al finale di questo testo. Ho chiesto come è nata la scintilla di questo lavoro per Christopher Adams, e lui ha detto che è stata una citazione di Ian Forster, il celebre autore, che affermò che quando un artista è in uno stato creativo è come se calasse un secchio dentro al pozzo dell'inconscio. E allora questa immagine del pozzo e del secchio ha suggerito appunto l'immagine di un uomo che cala un secchio in un pozzo, e alle sue spalle c'è un capanno da caccia dove c'è il suo compagno, ed entrambi sono intrappolati e disperatamente cercano in quel pozzo la via di uscita alla loro situazione, alla loro trappola. E così da un'immagine è nato un intero testo teatrale. One of the questions I ask you in the occasion of the Annoni Prize on Sunday was about the present situation, the actual situation in the United States, its government, Donald Trump and Trumpism, because I noticed and learned that you wrote a short play about a particular aspect of Trumpism, trying to understand what people who vote and voted for Donald Trump think. So try to get into somebody else's shoes that thinks the opposite of what you, me, and many other people might think. The title of this work is The Stronger Arm, and you were saying that your mum was the inspiration for that.
Yes, after the 2016 election of Donald Trump, I, like many others, found it very shocking. But my my family and my mother voted for Trump, and I was looking for a way to understand and to connect, and especially because of Trump's long history of misogyny and the faults of women and denigration of women. How could my own mother vote for this man? And so I interviewed her. I had gone back to the United States for Christmas, and I interviewed her about her reasoning, and then I turned that into a verbatim play called A Stronger Arm, which was performed at a short play night of other plays about Donald Trump's election. But the important thing for me about that was that, oh, this is my own mother, and I felt it was imperative. I had to find a way of continuing to connect with her. And the way that I think I could do that would be to try to create her as a character in a play, so that I could understand life from her perspective. And I think I came to a position where I understood my mother. I understood her reasons for voting, even if I could maintain that distance of disagreeing with her. And I think that that's one of the great things of art and playwriting particularly can do, and it's so powerful, is allow us to bridge those very wide gaps and make those connections. And I think it's in that connecting that is the place of hope for us as countries and as humanity.
Yeah. Sì, l'ho scritta durante il primo mandato del presidente Trump. Mia mamma aveva votato, la mia è una famiglia conservatrice, aveva votato per lui, e io avevo assolutamente bisogno di capire il perché, visto che si tratta comunque di un uomo che ha un'opinione, spesso l'ha espressa, sulle donne assolutamente retrograda. E quindi sono ritornato negli Stati Uniti per Natale e ho cominciato a parlare con lei, e da lì è poi scaturito il lavoro che dicevamo, Stronger Arm. Ma la cosa che era importante per me era quella di ristabilire un contatto con mia madre, dato che era mia madre, di cercare di capire il motivo delle sue scelte, delle sue azioni, di trovare un modo per connettere con lei, e non solo capire e connettere, ma anche mantenere la mia opinione in disaccordo con la sua. E alla fine ci sono riuscito, anche perché ci sono state diverse rivelazioni anche sul suo passato che mi hanno fatto comprendere qual era la ratio. Io penso che questa sia una delle forze della scrittura per il teatro, della drammaturgia, perché ci permette di approfondire, di entrare davvero nel profondo delle questioni, di trovare anche una speranza di umanità per quello che riguarda gli Stati Uniti, in particolar modo in questo momento. Venison was already put on stage or not?
No, not yet. No, it's not yet. It's been through some drafts. I have a director and a dramaturg that I'm working with. And we're hoping to have a workshop in November, and actually some of the prize money I'm intending to use to fund that workshop.
To put it on stage. Let us know, because we're going to talk about it again for sure, and we'll probably try and come to see it. Hopefully it's going to be translated in Italian too, and we have the occasion not that late to see it on stage in Italy. I hope that very much. Thanks very much for being with us.
Thank you so much.
Take care, and go on with your tap dancing. I mean, we appreciated it very much. Thanks very much. Bye-bye. Bye.
Good night.
Un saluto a Christopher Adams a Londra, che continuerà il suo percorso anche con le sue scarpe da tip-tap, con cui oggi ci ha parlato. Gli ho chiesto se era già stato messo in scena questo testo a Londra. Lui ha detto no, non ancora. Sto lavorando con un regista e con un dramaturg per metterlo in scena. Tra l'altro farò un laboratorio, e con i fondi del laboratorio comincerò a lavorare alla produzione. Io invece mi auguro che il testo venga tradotto anche in italiano e al più presto possa debuttare anche in Italia. Così il vincitore del premio Annoni 2025 per la drammaturgia in lingua inglese. E dopo questa intervista, adesso è il momento della rubrica di lirica di Giovanni Chiodi.
Inaugurazione in festa al Teatro alla Scala della stagione dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Sul podio, scattante ed energico, il suo direttore Manuel Tieck-Navorian con due pietre miliari del sinfonismo ottocentesco, il concerto numero uno in re minore per pianoforte di Brahms e la quinta di Tchaikovsky. Sala gremita, programma attraente, reso ancora più rilevante dalle dote demiurgiche del giovane direttore che è anche provetto strumentista. Prima parte su due binari, se così si può dire, sul podio una resa asciutta, tesa e vibrante e dal pianista che è l'augusto Rudolf Buchbinder, un suono delicato, volume normale, ma agilità sicura e grande attenzione ai dettagli, senza retoriche, senza sbavature. Esecuzione in linea con l'aplomb composto del grande pianista, mentre dal podio arrivavano sollecitazioni in direzioni anche diverse. Nella pagina di Tchaikovsky tutta l'energia bruciante di Tieck-Navorian, capace di grandi slanci vitali, ma anche di strazianti ripiegamenti nostalgici, di evocazioni vaporose nella valsa, articolazioni nette degli archi, fraseggio meticoloso dei legni, buona resa degli ottoni. L'orchestra, secondo il suo direttore, che sul podio è in continuo movimento, cercando lo sguardo di tutti, con un gesto chiaro e incisivo, e non perde uno strumento. Resa travolgente, Tieck-Navorian conquista tutti con la sua passione e apre una stagione ricca di sorprese. Si apre anche il Festival Verdi 2025 con la tradizionale anteprima del 20 settembre, tutto nel mondo e burla per le vie di Parma, il Verdi Off e la serie di prove aperte per gli studenti e gli under 30, in attesa dell'inaugurazione con Otello il prossimo weekend, quindi ne parlerò meglio la prossima settimana. Tanti gli eventi proposti per questa edizione Verdi e Shakespeare, che prevede Otello, Macbeth e Falstaff, ma anche tre opere contemporanee secondo la visione di unire la tradizione verdiana al futuro dell'opera. Questa sera sono a Francoforte e mi fa piacere dedicare spazio ad un teatro che negli ultimi anni ha scalato le vette della classifica con la sua programmazione innovativa e intelligente, quindi ve lo racconterò con grande piacere la prossima settimana. Ne abbiamo un saggio di questa innovazione intelligente stasera con la ripresa del Peter Grimes di Britten, diretto da Thomas Guggeis, altro giovane demiurgo della bacchetta, giovane ma preparatissimo, che nel giro di pochi giorni affronta un classico del Novecento e Mozart. Domenica infatti andrà in scena la nuova produzione di Così fan tutte, prima di 10 nuove produzioni con la regia di Mariam Clément. Cast da favola stasera, guidato dal grandissimo Peter Grimes di Alan Clayton, produzione di Kit Warner. Infine, ancora in scena a Firenze, al Teatro del Maggio Musicale, la nuova produzione dei Pescatori di Perle, Le Pêcheur de Perle di Bizet, direttore Jérémy Rorer, ripresa della produzione di Wim Wenders.
Grazie a Giovanni Chiodi per la sua rubrica del giovedì e noi vi ricordiamo un paio di appuntamenti sempre di musica. Comincia la 31esima stagione della rassegna fra jazz e classica Atelier Musicale, sabato con il concerto del sassofonista Claudio Fasoli in corso di Porta Vittoria 43 alla Camera del Lavoro. Naturalmente ci sono tutti gli appuntamenti di Mito in varie parti della città, concerti grandi e piccoli in luoghi centrali e non centrali di Milano. E poi ci sono gli appuntamenti all'Elfo Puccini di Milano del Festival Istrio, organizzato dall'omonima rivista specializzata, forse la più importante rivista teatrale italiana, con tutto teatro di Under 35, quindi sono tutti nuovi testi. Ve ne abbiamo consigliato uno ieri, quello che non c'è, di Giulia Scotti, che sarà proprio stasera. E infine la testimonianza di Andy Rocchelli, ucciso in Ucraina in 24 fotografie. La mostra Il valore della testimonianza, le foto di Andy Rocchelli, con omonimo volume edito da Contrasto, apre allo spazio Circolo della Stampa in via Montesanto 7 a Milano. 24 immagini che documentano il lavoro di Andy. La mostra è organizzata da Associazione Lombarda Giornalisti, Ordine dei Giornalisti Lombardia, Fondazione Diritti Umani, Collettivo Cesura, con le associazioni Amici di Roberto Morrione, articolo 21 e Libera. Alle 17 di oggi, inaugurazione alla presenza dei genitori di Andy e con tanti ospiti. È tutto per Cult, adesso le notizie. Noi torniamo domani alle 11.30 oppure ci trovate in podcast. Un saluto da Ira Rubini.